Buonasera e bentrovati. Oggetto della puntata è ancora lo strumento principe, il pianoforte. Ma questa sera sullo sgabello è seduto un pianista del quale si è detto che la sua musica rappresenta una traduzione per pianoforte dello stile di Charlie Parker. Si è parlato per lui di stile sassofono, così come si era parlato di stile tromba a proposito di Earlines. La prima impressione che si riceve ascoltando le sue migliori incisioni è quella di una grande foga, di una tumultuosa inventiva, di una febbrile urgenza espressiva. Earl Rudolph Powell, detto Bud, è stato un pianista e compositore statunitense di jazz. Con Charlie Parker, Thelonious Monk e Dizzy Gillespie, Powell è stato una figura fondamentale per la nascita e lo sviluppo del bebop e del jazz moderno in generale. Fu un virtuoso del pianoforte, è stato un notevolissimo compositore. Il suo pianismo e le sue composizioni hanno esteso ampiamente l'armonia del jazz. Tutto il pianismo moderno gli è enormemente debitore, da Hank Jones a Billy Evans e molti altri. Bud Powell nacque il 27 settembre del 24 a New York. La musica era un elemento fortemente presente nella sua famiglia. Il nonno chitarrista, il padre pianista, il fratello maggiore violinista, il fratello minore è un pianista di discreto successo. Intorno ai 6 anni iniziò a prendere lezioni di pianoforte classico dal padre e si appassionò alla musica colta europea. A 15 anni, dovendo guadagnarsi il pane, si infilò nell'unico vicolo dove sapeva di poter fare qualcosa, nel jazz. Lasciò la scuola e si fece un po' di esperienza in qualche localuccio del Greenwich Village. E nel 39 suonò per una cantante trombettista di ritorno dall'Europa, dove ottenne un discreto successo. Firmò infatti il suo primo contratto con i Sunset Royals di Valida Snow. Non è usuale sentire una donna alla tromba, ma noi l'ascoltiamo e ascoltiamo anche la sua voce in Some of These Days.
Thank you.
Ottenne poi una scrittura con l'orchestra di Cootie Williams, che lo assunse nel 1943, facendone anche un po' il tutore. Con lui incise alcuni dischi, ma piuttosto anonimi. Powell non si era ancora liberato di certe influenze ed era alla ricerca di uno stile personale. Bisogna attendere ancora qualche anno e nel 1944 si trova una prima indicazione di quello che sarebbe stato il suo stile. In Blue Garden Blues, ennesima versione di Royal Garden Blues, Bud accenna già al bebop. Iniziamo con qualche battuta dalla versione originale di Duke Ellington e poi la versione di Bud Powell. E questa era la versione di Duke Ellington. Ora Bud Powell. Thank you. Bud Powell iniziò a frequentare assiduamente due locali. Uno era lo storico Minton's Playhouse sulla 118esima. L'altro il Clark Monroe's Uptown House, dove Charlie Christian, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, Joe Guy e Oscar Peterson, destinati a diventare i maggiori esponenti di musica jazz, avevano la possibilità di incontrarsi su un palco per scambiarsi idee e sperimentarne di nuove. In questi locali nacquero i principi che portarono alla base tecnica del bebop. Ecco allora queste prime tecniche in alcuni minuti di una bella session di questi ospiti del Minton nel 41. Thelonious al piano, Christian alla chitarra, Kenny Clarke alla batteria, Nick Finton al basso e Joe Guy alla tromba. Il brano è Swing the Bop. Thank you. era sulla 52esima, dove anche il Mintons si spostò, che ferveva l'anima jazz, e qualche collega teneva già d'occhio il giovane Bud. Tant'è vero che Dizzy e Oscar, quando si trattò di scegliere un pianista per il complesso che avrebbe dato l'assalto ai locali della 52esima, lo chiesero a lui. Ma Cootie Williams gli proibì di accettare. Vi fu poi un inconveniente che ritardò l'arrivo alla 52esima di Powell. Fu arrestato per ubriachezza e, per il putiferio che causò, fu condannato a 10 mesi di internamento in un istituto psichiatrico. Di lì a poco si accentuarono quelle stranezze di comportamento che qualcuno aveva già notato in lui, causate da una grave malattia mentale che rese infelicissima la sua vita. Però, sia chi suonava con lui, sia chi lo ascoltava, interessava il suo talento e ne aveva da vendere, come traspare nei brani che incise in quel periodo, siamo tra il 46 e il 47, come possiamo sentire in Get Happy, con Kenny Clark alla batteria. Playhouse, Powell conobbe Thelonious Monk, il pianista stabile del locale, che fin da subito colse le doti del giovane musicista. I due instaurarono ben presto un profondo rapporto di stima ed amicizia. Bud, grazie al suo spiccato senso dell'armonia, aiutò spesso l'amico nelle sue composizioni e continuò ad inserire nei suoi repertori i brani di Monk. Inoltre, nel 1961, Bud scrisse un intero disco, A Portrait of Thelonious, dedicato all'amico il quale ricambiò, componendo, in onore di Powell, In Walked Bud e 52nd Street Theme. Il 10 gennaio del 1947, Bud Powell incise a suo nome in trio i primi 8 pezzi della sua carriera di leader, nei quali dimostrò di essere il pianista più moderno del jazz del suo tempo. Nel maggio dello stesso anno venne chiamato in studio da Charlie Parker per la registrazione di 4 brani, Era un quintetto composto da Miles Davis, Max Roach e Tommy Porter. I titoli erano Chasing the Bird, Buzzy, Donna Lee e Bongo Pop. Per noi ora Donna Lee. Poco tempo dopo il pianista fu ricoverato nuovamente nell'ospedale di Long Island, nel quale fu sottoposto ad un altro elettroshock, cosa che secondo l'amico Jackie McLean contribuì ad annebbiargli la memoria. A partire dall'agosto del 49, gli anni seguenti furono abbastanza positivi per Powell. Suonò in molti club insieme a Sonny Rollins, registrò con George Russell e Max Roach per la Verve Record e con Sarah Vaughan incise una serie di assoli pianistici. Nel maggio del 51 incise nuovamente con un trio e si fece notare in particolare come compositore con un pizzico di autoironia con la celebre Un poco loco. Thank you. Tre mesi più tardi, dopo una grave crisi, venne arrestato per possesso di stupefacenti ed in seguito internato per altri 11 mesi. Venne poi trasferito in un altro ospedale fino al febbraio del 1953. In quel periodo subì un nuovo trattamento a base di elettroshock, che lo rese ancora più instabile e lo indebolì anche fisicamente. Ma nonostante questa sua debolezza fisica, Bud riuscì a suonare ad alti livelli per qualche tempo e prova ne è lo storico concerto alla Massey Hall di Toronto in compagnia di Dizzy Gillespie, Max Roach, Charles Mingus e Charlie Parker, con dei memorabili assoli del pianista in due brani, A Night in Tunisia e Hot House. Da quel concerto noi ascoltiamo A Night in Tunisia. Thank you. nel 1956 per la prima volta Bud si esibì in una tournée in Europa, ma le sue esibizioni furono disastrose e portarono il pianista in una grave e profonda depressione, amplificata poi dalla perdita del fratello insieme ai suoi amici, il trombettista Clifford Brown e consorte. Non mancarono purtroppo, a causa della sua malattia mentale, momenti fortemente negativi. Dopo poco però iniziò a non mantenere i suoi impegni e a scomparire per lunghi periodi. Venne ancora ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni non migliorarono e il 31 luglio del 1966 Bud Powell morì. Più di 5.000 persone affollarono le strade di Harlem per rendergli omaggio e Barry Harris e Lee Morgan suonarono in suo onore. In quell'occasione alcuni jazzmen di rilievo, nonché amici di Bud, rilasciarono una serie di dichiarazioni che vennero riportate per intero il 22 settembre 1966 nelle pagine della rivista Down Beat.
Wiki Jazz, note e curiosità intorno alla musica jazz.
Lo spunto per Wiki di questa sera è sorto dal ricordo della morte del pianista jazz Jacques Lussier, che era diventato celebre per le sue trasposizioni jazzate di molte opere di autori classici, specialmente di Bach. Nel 1959 Lussier ebbe l'idea che lo avrebbe reso famoso in tutto il mondo, ovvero unire il suo interesse per il jazz con il suo amore per Bach. Il progetto riuscì anche grazie alle doti tecniche del pianista e alla sua abilità di jazzista. Ma c'era chi l'aveva preceduto. Fu Charlie Parker che iniziò ad usare la fuga per primo nel brano Chasing the Bird, dove compare una fuga tre voci fra alto sax, tromba e basso. La moda di rileggere fuga e contrappunto di Bach in chiave jazzistica iniziò però nella prima metà degli anni 50 ad opera di un gruppo, il Modern Jazz Quartet. Il pianista e fondatore del Modern Jazz Quartet, John Lewis, riuscì per primo ad imporre al pubblico, nelle sale da concerto di musica classica di tutto il mondo, quattro grandi musicisti afroamericani. Nel 1952, dopo un lungo e proficuo sodalizio con i giganti del bop, da Gillespie a Parker a Davis, Bird of the Cool ha innesti armonici bacchiani in molti dei brani. Lewis fonda il Quartet, primo gruppo crossover nel jazz, che tenta di innestare l'arte della fuga di Bach nelle torride atmosfere del bop. Inizialmente fu Cluck, cioè Kenny Clark, batterista, a spingere il motore del gruppo, ma presto subentrò Connie Kay, che insieme a Chico Hamilton fu tra i primi ad introdurre nel set della batteria moderna una serie di piccole percussioni e cimbalini che non derivavano dalla tradizione del jazz. Ma ascoltiamo ora il Modern Jazz Quartet in Blues on Bach, forse una delle loro migliori interpretazioni. Thank you. la moda del jazzare Bach ebbe molti proseliti anche in Italia. Armando Trovajoli realizzò un famoso tema in questo stile, che divenne la colonna sonora del film Sette Uomini d'Oro. È un dato di fatto che ai jazzisti piace tanto Bach, e possiamo riassumere la motivazione in questi punti. Un elemento comune tra la musica di Bach e il jazz risiede nel principio della variazione. Tanto una fuga quanto una improvvisazione nascono con la volontà di sviluppare un tema iniziale ed esplorarne tutte le possibilità. Del resto, anche Bach coltivava l'arte dell'improvvisazione oltre a quella della composizione. Era un virtuoso degli strumenti a tastiera, organo e clavicembalo, ed era capace di improvvisare musica su temi proposti al momento. Un altro aspetto comune è il rapporto con il ritmo. La musica del Settecento è basata spesso su un ritmo stabile, persino rigoroso. Proprio come nel jazz, il ritmo è pulsante, teso in avanti, privo di esitazioni. In questo la musica del Settecento è molto diversa da quella dell'Ottocento. Chopin, ad esempio, improvvisava il pianoforte almeno quanto Bach, ma il ritmo incerto della musica romantica, con i suoi ritenuto e rubato, rende più difficili gli accostamenti con la musica jazz. Il problema della forma, poi, è un tema molto controverso nel repertorio jazzistico. Da una parte, la forma più diffusa di standard jazz risolve la questione in modo sbrigativo, tema a solo tema. Esiste poi un altro percorso parallelo, legato principalmente al jazz orchestrale, assai più attento agli aspetti formali della musica. Alcuni interpreti di questo atteggiamento sono Jelly Roll Morton, Duke Ellington, Charlie Mingus. Anche nel jazz, basato principalmente sull'improvvisazione, si pone tuttavia il tema delle proporzioni, strettamente connesso a quello della forma. L'improvvisatore cerca infatti di dare senso a tutte le note e non di suonarne di superflue. Da questo punto di vista Bach fa quello a cui ogni jazzista aspira. Tutto ciò che scrive è logico ed inevitabile. Anche per questo la sua musica è tanto affascinante per un musicista jazz. Abbiamo dunque trovato alcune somiglianze. Forse però il musicista jazz è sedotto non solo dai punti di contatto con la musica di Bach, ma anche dalle differenze. Per il musicista jazz nulla è certo, egli vive e suona nell'incertezza e nel dubbio. Ogni improvvisazione è una sfida, che si può vincere o perdere. La musica di Bach invece è rassicurante, in tutta la sua logica e coerenza. È una musica che afferma la propria verità. Quindi Bach e jazz insieme? Noi, innamorati tanto del jazz quanto di Bach, non sentiamoci comunque obbligati a mescolare queste diverse passioni. Possiamo passare da una musica all'altra quando vogliamo ed esserne stimolati ed ispirati. Quello che conta sono il piacere e le emozioni che entrambe ci regalano. Concludiamo Wiki di questa sera ricordando Jacques Lussier con il suo trio che esegue da clavicembalo ben temperato il preludio numero 1 in Do maggiore BWM 846 di Johann Sebastian Bach. Al prossimo Wiki. Thank you. Questa sera Dixie Club finisce qui. Ma non cambiate canale, i nostri programmi continuano sempre. E io vi do l'appuntamento per la prossima settimana. E intanto, good night and good luck.